Tempo prima, sulla traccia, quando si installavano dei misuratori nelle persone, pressappoco in quell'epoca, a qualcuno scivolò il cacciavite. Una cosa davvero da sbadati. E la cosa emerge esattamente dove si è instaurato il somatico e verrà fuori il somatico. I somatici sono dove sono e non sono da nessun'altra parte. Quindi questa è un'attività di key out per poter audire un pisi. Naturalmente lui sarà molto felice di tutto ciò. Questo sistema la sua vita in misura notevole e voi state ottenendo dei miglioramenti di caso e sono dei miglioramenti di caso stabili. Nessun dubbio riguardo a questo, perché gli ci vorrebbe almeno un'altra vita per fargli fare di nuovo Kein altrettanto bene. Ma se voi lo abbandonate a questo punto, succederà una cosa del genere. Nella prossima vita, beh, semplicemente le cose si accumuleranno nuovamente, perché non avete cancellato tutto fino alla radice. Afferrate l'idea? Così, questo è il valore della cosa. Mette una persona in condizioni di essere audita e, tra parentesi, la rende molto più felice nella vita. Dà anche una realtà su Scientology. Ora, il motivo per cui risolvete i criteri nascosti non vi dovrebbe essere nascosto. Risolvete i criteri nascosti non perché l'attenzione dell'individuo è bloccata da qualche parte. Non percorrete un criterio nascosto perché l'individuo li usa come via ai comandi di auditing, anche se questa è una cosa che egli fa. Percorrete un criterio nascosto solamente per questa ragione. È un oracolo. Ogni criterio nascosto è un oracolo. Il PC possiede un oracolo. Ora, vi potrebbe sembrare che le cose vadano in questo modo. Il PC a ogni seduta si toglie gli occhiali e guarda in giro per la stanza per vedere se la sua vista è migliorata. Bene, dite tra voi, questa è una prova che lui sta facendo per scoprire se con l'auditing lui sta progredendo o meno. Questo è ciò che voi pensate stia succedendo, ma non è assolutamente questo che sta succedendo. Il suo somatico alla vista sa. Questo è il solo dato che ci sia. Questo è il solo dato che ci sia. L'osservazione e l'esperienza non hanno alcuna influenza sulla sua conoscenza. Un aeroplano cade nel cortile, il PC verifica se la sua vista è peggiorata. Se la sua vista è peggiorata, allora sa che è caduto un aeroplano nel cortile. Se la sua vista non è peggiorata, egli sa che non c'è niente. Il fatto che un aeroplano sia caduto nel cortile non ha niente a che fare con ciò che egli sa. Non influenza molto ciò che sa. Dovete capire bene questa cosa. Il criterio nascosto è il suo problema del tempo presente, d'importanza altamente specializzata, ma in uso in modo altamente specializzato. Quando vi scontrate per la prima volta con un criterio nascosto, quando cominciate a studiare per la prima volta un criterio nascosto, avete di esso un'opinione piuttosto vaga. Pensate che sia, semplicemente un tipo particolare di problema del tempo presente di lunga durata, di qualche tipo che il PC usa come un via ai comandi di auditing e perciò la sua attenzione non è rivolta alla seduta. Quindi qualsiasi cosa disturbi il PC durante la seduta sarebbe un criterio nascosto. In realtà, poi, i criteri nascosti del PC non sono forse espressi dalle sue mete per la seduta? Perciò non è forse vero che una persona che sta cercando di scoprire se è più sveglio o no dopo una seduta agisce in base ad un criterio nascosto? E perciò non è forse vero che qualunque cosa il PC abbia come miglioramento è fondamentalmente un criterio nascosto? E non è forse vero quindi che qualsiasi cosa, qualsiasi cambiamento che il PC nota nel suo caso è la conseguenza di un criterio nascosto? Capite, ragazzi? Potete arrivare al punto che un criterio nascosto non è più un criterio nascosto. Come dire che qualsiasi cambiamento è un criterio nascosto. Bene, questa non è la sua definizione. Un criterio nascosto non è questo, neanche lontanamente. E voi, proprio in questo momento, state etichettando come criteri nascosti delle cose che sono semplicemente dei piccoli problemi del tempo presente di lunga durata, o mete per la seduta, o qualcos'altro che in realtà non ha nessuna influenza sull'auditing. Un criterio nascosto è una faccenda molto insidiosa. Non è affatto una questione piccola e leggera. Il tipo lo usa a ogni comando o a ogni seduta. E se lui lo usa ad ogni comando e ad ogni seduta, è una cosa costante. poiché esso sa. Voi dovete presupporre questa cosa riguardo al criterio nascosto. Il criterio nascosto esiste, esso sa, mentre il Pisi non sa. Quindi egli deve consultarlo per sapere. Ma dato che voi non lo udite fuori della seduta, non notate che egli lo fa in continuazione anche nella vita. Le orecchie gli scottano, non è vero. Le orecchie non gli scottano, è vero. Che strano modo di giudicare un brano musicale. Ora, la maggior parte dei critici musicali sono piuttosto svitati. Ora, eccovi un critico musicale. Benissimo. Egli ascolta il midollo spinale in mi bemolle minore. Ascolta questo. Stavo ascoltando l'altro giorno dei critici musicali alla BBC. Stavano criticando del jazz. E pensavo che fosse molto divertente perché, mentre erano lì, non facevano altro che parlare ogni tanto di sentirsi su di giri e così via. Non mi ha fatto niente, diceva uno di loro, sapete. Non mi ha fatto niente toccandosi il petto. Queste persone non stavano affatto giudicando la musica, stavano esaminando i propri somatici. Povero compositore. Se lo sapesse, vi presterebbe meno attenzione. Prendiamo un critico musicale che ascolti veramente un'orchestra sinfonica o qualcosa del genere mentre esegue una lunga tirata dell'Overture del 1812 e dopo dice: beh, in realtà non è stata una cattiva esibizione, ma mancava di impatto. Che cosa intende? Se riesaminate tutte le sue critiche, troverete che ogni volta che le cose erano piuttosto scadenti, mancavano di impatto. Se voi, l'auditor, gli chiedeste che impatto, lui direbbe: beh, qui naturalmente. Se faceste delle ricerche un po' più approfondite, scoprireste che quando ascolta un brano musicale, lui sa che è buono se gli viene una pressione al torace. Se è cattivo, lui non ha una pressione al torace, di conseguenza sa che è cattivo. Questo vi dice, cosa orrenda, che quella persona in realtà non sente mai veramente la musica. Egli presta attenzione ad un circuito che gli dà una pressione al petto o che non gli dà una pressione al petto. Ora, istruireste una persona simile? Tutti i compositori del mondo potrebbero assumere tutte le orchestre sinfoniche del mondo e suonare tutti i tipi di musica per lui, forte e piano e così via, e lui non noterebbe nessuna di queste musiche. Qualcos'altro sta ascoltando la musica e reagendo, e se non reagisce, allora egli sa che la musica non vale niente. Questo è il motivo per cui si ottengono quelle pazzesche critiche dell'arte. Sapete, un bambino inciampa in un secchio di vernice all'asilo e lo rovescia su di una tela. Arriva qualcuno, prende quella tela e la espone a una mostra. Così ci sono numerosi critici che all'improvviso sono estasiati dalla bellezza della forma, dal ritmo e dall'impatto di quel particolare dipinto, vedete? È una questione di quando vi sono passati accanto, ha restimolato un engram oppure no? Non c'entra niente con la pittura. In questo modo si devia nella direzione di queste pazzesche scuole di pittori, di cattivi disegnatori e di cattiva musica e l'improvvisa popolarità di qualcuno stonato come una campana. Sapete, questa tipa indossa sempre abiti verdi quando canta ed il risultato di ciò sono certi produttori che ricevono una restimolazione dagli abiti verdi. Così lei è una grande cantante. Loro la fanno apparire in TV, però le uova marce quasi colano fuori dallo schermo e l'indice di gradimento va a finire in cantina. E si chiedono che cosa è successo. Bene, vedete, il suo impatto non è il suo cantare. Era un abito verde. E la televisione è in bianco e nero. Vedete, è bizzarro fino a tal punto. Pazzesco a tal punto, insensato a tal punto. Tutto ciò che sto cercando di farvi entrare in zucca è che la conoscenza della persona, knowingness, non è il risultato dell'esperienza. Ciò che la persona sa è il risultato di un circuito. Ora, dimostrerete a questa persona che Scientology funziona e che Maria Bianchi starà bene e che tutti saranno felici e che tutti vivranno delle vite migliori e che loro potranno fare più soldi e cose del genere? Questo tipo vi ascolta e sa che non funziona perché, beh, la cosa manca di impatto. Beh, quale impatto? L'impatto che si avvicina e si allontana dal suo torace, naturalmente. Capite come potrebbe funzionare la cosa? Non sto rimproverando aspramente chiunque abbia un criterio nascosto in particolare, perché è fin troppo facile eliminare queste cose. Ma riconoscetele per quello che sono. Sono dei mezzi di consultazione con i quali una persona sa. Quando volate su un aeroplano, penso che sarebbe una cosa estremamente rischiosa se, avvertendo un dolore al fianco destro, sapeste di essere sulla rotta corretta senza dover prestare la benché minima attenzione agli strumenti. Direi che questa è una parodia a livello inferiore del grande pilota che ha un piccione viaggiatore costruito dentro di sé e che può effettivamente volare su una rotta diritta ed arrivare a destinazione con una precisione tremenda e così via. Lui lo fa perché è un grande pilota, non perché ha dentro di sé un circuito. Qualsiasi cosa sappia fare un circuito, la sa fare anche un tetan, e meglio. E qualsiasi conoscenza che può essere impartita alla persona è il meccanismo di Frogmagog, che è descritto in Dianetics, evoluzione di una scienza. Potreste installare un'intelligenza indipendente al vostro fianco che riconosce per voi ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. La maggior parte dei criminali sono il prodotto di circuiti. Non è vero che le persone che hanno circuiti sono criminali, ma un criminale è una parte specializzata di tutto questo. Ora, esaminiamo ciò che fa un criminale. Un criminale distingue il giusto dallo sbagliato perché un circuito è attivo o inattivo. In altre parole, a seconda che qualcosa sia restimolato o meno, lui distingue il giusto dallo sbagliato. Di conseguenza sa che i piedi piatti sono pazzi perché essi non sono d'accordo con il suo circuito. Essi dicono: non avresti dovuto rubare la macchina. Beh, lui ha una piccola luce verde che si accende e quando fa una cosa giusta si accende la luce verde e quando fa una cosa sbagliata si accende la luce rossa. Tutto questo succede all'interno del suo cranio e quando è passato vicino a quella macchina la luce verde si è accesa, quindi sapeva che doveva salire sulla macchina e partire. E che quella era un'azione corretta ed appropriata. E poi i piedi piatti lo pizzicano e gli dicono che quella non era un'azione corretta ed appropriata. Beh, pensa che sono proprio pazzi, se mai li dovesse osservare. È molto perplesso del motivo per cui è finito in tribunale. Non vedrete mai delle persone più sconcertate dei criminali. Ho studiato questo genere di gente ed ho scoperto che è un genere di gente molto interessante perché è un tipo di intelligenza che non viene generalmente considerata folle, ma è inesistente. Ed essi sono molto sconcertati. Dicono, le persone pretendono che tu sappia distinguere il giusto dallo sbagliato. Che sciocchezza! Nessuno lo può dire. E questo è il caso estremo, vedete? Oppure, sì, certo che so distinguere il giusto dallo sbagliato. Quando faccio la cosa giusta, mi sento bene. E quando faccio la cosa sbagliata, ho una sensazione di terrore allo stomaco. E finché faccio cose che mi fanno sentire bene, queste sono giuste. Per esempio, uccidere neonati e rubare gioielli. E se io faccio queste cose, va tutto bene, ma se mi trovo un lavoro, mi viene una sensazione di terrore. Quindi lavorare è sbagliato. Se voi esaminaste la cosa a fondo con uno di questi tipi e faceste una conversazione profonda come questa, con delle domande indagatrici, verreste a conoscenza di alcune delle cose più fantastiche che abbiate mai sentito. Ora, chiunque abbia un criterio nascosto non è un criminale. Non facciamo di tutta l'erba un fascio, sarebbe una bugia. Ma in una certa misura agisce in quel modo. E quindi l'auditor dice: sei in seduta? Il PC guarda dentro di sé per vedere se la lampadina bianca è accesa. Se la lampadina bianca è accesa, dice: sì, sono in seduta. Ora, hai ottenuto dei risultati dal processing? Lui guarda la lampadina bianca che non è accesa, così non ha ottenuto alcun risultato dal processing. E che cosa faceva durante l'auditing? Eseguiva i comandi con una specie di via. Il comando arrivava dall'auditor, poi lui metteva il comando laggiù e qualcosa laggiù gli dava il comando. Ed allora lui eseguiva il comando. Faceva auditing per conto suo. Esso sa, lui no. Ecco come le persone diventano così. Dapprima, in realtà, esistono in quanto tetan. Poi vengono così invalidati o invalidano altre persone a tal punto che vengono sopraffatti dalle loro stesse invalidazioni e assumono una valenza. Tutti hanno una valenza, tutti hanno una di queste cose. Persino persone che hanno criteri nascosti hanno valenze e voi potete trovarle. Ma ci sono altre due fasi oltre a questo. Vi sono altre due fasi di questa sopraffazione. La fase successiva alla sopraffazione di valenza è la sopraffazione del somatico. Mentre è in una valenza, la persona ha un somatico tremendo. Ora, un impatto viene facilmente usato al posto della conoscenza, knowingness. Impatto, conoscenza, queste cose possono integrarsi nella mente come se fossero la stessa cosa. Anche impatto e punizione possono essere integrate. E non si integrano necessariamente come conoscenza, a volte si integrano solamente come punizione. C'è un tipo che sta camminando per strada e qualcosa viene gettato da un aeroplano, una chiave inglese lo colpisce sul lato destro della testa. Dopo essere uscito dall'ospedale, ha una precisa sensazione di aver fatto qualcosa. La sola cosa che ha fatto era camminare per strada, ma egli ha una precisa sensazione di aver fatto qualcosa. Ora, in verità, non deve neanche tornare indietro per trovare i propri overt, deve comunque averli avuti per far sì che la cosa lo colpisse. Tuttavia, non è necessario che torni indietro a trovare i suoi overt per sentire che deve aver fatto qualcosa. Il fatto che è stato colpito significa che veniva punito. Perciò la punizione deve aver avuto un crimine che l'accompagnava ed egli ha un terribile problema. Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto per causare la propria punizione? E lui non lo sa. Naturalmente la risposta è molto spesso che lui non ha fatto niente. Tuttavia non riesce a separare queste cose. Un impatto, quindi, può finire in quella categoria. Delle persone con complessi di colpa, che per inciso sono una piccola sezione della mente, voi dite che tutti hanno un complesso di colpa, che è come dire che tutti hanno un complesso di inferiorità. Non è per niente vero, capite? Include solo una piccola percentuale di casi. C'è una piccola classe di casi che ha complessi di colpa, c'è una piccola classe di casi che ha complessi di inferiorità, c'è una piccola classe di casi che ha complessi di superiorità, c'è una piccola classe di casi che ha dei complessi che le dicono che non può mai fare niente di sbagliato. Sapete, ci sono diverse classi di casi. Tuttavia questa non è per nulla un'ampia generalizzazione che tutti siano colpevoli e che le aberrazioni derivino dalla colpa. Questi sono i postumi delle vecchie psicoterapie. A volte camminano accanto a voi e voi in qualche momento prestate loro fede e basta una scrollata di capo per sbarazzarsene. Bene, ora, un impatto può essere interpretato come conoscenza. Perché la persona che è stata colpita sente che ora sa qualcosa. A volte ci sarà una persona che esce da un'operazione dicendovi che sa qualcosa. La parte strana di questo è che possono succedere due cose. È possibile che egli esca da un'operazione sapendo qualcosa, oppure che esca da un'operazione sentendo di sapere qualcosa, e nel secondo caso non sa niente. Per esempio, se prendete un tetan e fate un'operazione al suo corpo, lui esce durante l'operazione e si ritrova al di fuori del corpo. Finirà più tardi col sapere che è in grado di esteriorizzarsi. Questa è un'informazione perfettamente valida, ma dato che quest'altra cosa succede così spesso, viene invalidata. Un sacco di pazienti si svegliano dopo l'anestesia sapendo di sapere qualcosa, solo che non sanno che cosa sanno, capite? E più cercano, meno trovano. Non sanno che cosa sanno, ma sanno che sanno qualcosa, capite? Beh, può essere installata una circuiteria più o meno in questo modo. La persona stessa è stata invalidata, la sua conoscenza come valenza viene invalidata. Così egli ricava una conoscenza del tipo impatto che conserva e che fa parte di un engram. L'engram in realtà si trova sulla sua catena meta-terminale, viene da lì. Ma non è raggiungibile o accessibile perché si trova proprio nel mezzo. Non potete audirlo sulla catena meta-terminali perché c'è questa cosa che intralcia la strada. Questa cosa è sulla catena e non potete audirlo attraverso essa o d'oltre essa e non potete audirlo a causa di questa cosa. Tuttavia, a meno che non lo audiate, egli non si libererà della cosa. Questo è il tipo di problema creato da uno di questi circuiti. Quindi, eccolo qua con questa cosa e, a dire il vero, la sua conoscenza è stata terribilmente invalidata. Come circuito, quindi, egli può continuare ad essere avvalorato nella sua conoscenza, ma egli deve stare attento, perché questa cosa sa più di quanto lui non sappia. ed è un somatico di qualche tipo. È un ridge di pressione, è una sensazione. Può essere pressoché una qualsiasi di queste cose, è una differenza di luce, è un'occlusione, è un cantare nella sua testa, è uno spumeggiare di birra, non importa che cosa sia, semplicemente è. E lui domani avrà una cattiva sorte. Bene, in realtà, tutta la superstizione romana e qualsiasi altra cosa proviene da questa circuiteria. Roma aveva un circuito chiamato gli auguri. Essi uccidevano gli uccelli, li sventravano, ne esaminavano l'interiore e così sapevano se l'indomani sarebbe stato un giorno fortunato o meno. Bene, questo è un circuito. Noterete che le persone superstiziose, che sono povere e bistrattate, hanno un assortimento decisamente enorme di superstizioni. Voi stessi avete alcune superstizioni. Bene, questi sono i residui del passato nella terza dinamica. È una specie di circuito nella terza dinamica. Una notte su qualche pianeta lontano, molto tempo fa, stavano guardando la luna e c'era la mezzaluna. Hanno una restimolazione sulla cosa ogni volta che guardano la mezzaluna. In quella notte particolare c'era la mezzaluna, arrivarono un paio di navi spaziali e fecero saltare in aria il pianeta. Così essi sanno che una mezzaluna è pericolosa. Questa cosa si instaura, più o meno in qualche modo, perciò si deve stare attenti quando c'è la mezzaluna. Cosa dite? Beh, la luna ne sa più di quanto ne sapete voi, perché non siete riusciti a scoprire che cosa era successo. Ma la luna, naturalmente, sa che cosa è successo, perché è un simbolo di quello che sta succedendo. Quindi, la luna sa e voi potete installare un intero circuito lunare. Molto interessante. Il circuito sa, il Pisi non sa. Il circuito è in grado di osservare, il Pisi non lo fa. Il circuito può dargli i comandi di auditing e l'auditor non può. E succedono tutte queste cose. Ora, passiamo ad un livello secondario, che è la quarta situazione della serie. Questa cosa diventa un circuito dittatore udibile. È una cosa ancora peggiore. È da lì che vengono le idee. Esso dà ordini alla persona, parla, le dà ordini ad alta voce. Si verificano cose pazzesche di ogni genere in relazione a ciò. La persona non fa mai niente se non le viene detto da questo particolare meccanismo. Beh, di che si tratta? Questo è il completo risultato finale di una valenza che è stata sopraffatta da un somatico, il quale è stato sopraffatto a sua volta da qualche altra thinkingness. E non avete altro che continue consecutive sopraffazioni. Ora, naturalmente, ci possono essere molti casi dopo questo in cui queste condizioni vengono consecutivamente e continuamente sopraffatte, ma saranno sempre dello stesso tipo. Non saranno più personalità, saranno circuiti, a partire dall'accettazione della prima valenza in poi. E questo è qualcosa da sapersi. Non avete un numero infinito di valenze nel PC, ma potete avere un numero quasi infinito, almeno a volte così vi sembrerà, di criteri nascosti. Potete averne un sacco in un caso, se sono dei veri criteri nascosti. Ora, qual è la prova di un vero criterio nascosto? È se il PC si consulta, o meno, con qualcosa ad ogni comando o ad ogni seduta. Si consulta. Questo è l'indizio. Ora, vedete, lui può guardare in giro per scoprire se la sua vista è cambiata, ma lui guarda sempre in giro per vedere se la sua vista è cambiata. Il cambiamento della sua vista non è in particolare il criterio nascosto. Il criterio nascosto si cela in questi paraggi e si muove dentro e fuori i suoi occhi. Il giorno è luminoso, il giorno è scuro, così va la vita. Sarà un bel giorno perché è luminoso, sarà un brutto giorno perché è scuro. Sarà qualcosa di questo tipo che lo rende un vero criterio nascosto. Poi diventa un circuito di consultazione. Questa è una forma piuttosto mite di circuito. Non è un criterio nascosto particolarmente cattivo, ed è persino possibile audire una persona attraverso questo senza tante difficoltà. Ma ora prendiamo quest'altro. Ecco quanto cattivo può diventare un criterio nascosto. Il PC è seduto sulla sedia di auditing ed un criterio nascosto gli dice «Beh, quest'auditor oggi ti distruggerà». Così egli fa passare tutti i comandi attraverso il criterio nascosto, perché il criterio nascosto gli darà i comandi sicuri. Quindi ci sono alcuni comandi che egli può eseguire e alcuni che non può eseguire, perché il criterio nascosto gli passerà solo i comandi sicuri. E accidenti, il vostro PC non è sotto controllo. Non c'è più un PC lì. Non state audendo un PC, vedete? Tutto questo è molto distante dalla cosa. Tuttavia, questi criteri nascosti fanno key-in insieme a problemi e aree di confusione precedente. Ed è questo ciò che mette in moto un criterio nascosto. Esso entra in scena a causa di un problema molto grande oppure di un'area di confusione precedente. Ho detto oppure semplicemente nel caso che in qualche particolare circostanza il tipo abbia un problema senza una confusione precedente. Ma nel corso naturale degli eventi umani, l'individuo ha passato un sacco di guai ed un sacco di confusione senza riuscire a comprenderne alcuna parte, così è rimasto bloccato con un problema. Ora, lui è un tipo attivo, qualsiasi tetano è abbastanza attivo, e salterà su a risolvere la cosa ogni volta. Risolverà quel problema, cambiando la sua vita in qualche modo. Questo può diventare così brutto fino ad arrivare all'effetto di cui vi ho parlato l'altro giorno. L'effetto per mezzo del quale succede qualcosa e l'individuo sente, come ho menzionato in questa conferenza, che siccome è successo qualcosa, egli deve aver fatto qualcosa. Non ha fatto niente, ma è successo qualcosa. Perciò alcuni di questi cambiamenti che avvengono nella sua vita saranno delle piste false. Vale a dire, c'è stato un cambiamento nella sua vita e lui si è immaginato che doveva aver avuto un problema prima di quel cambiamento. Una persona potrebbe avere un cambiamento nella propria vita senza avere un problema prima di esso. Lui ha una coppia di genitori molto attivi e questi genitori viaggiano dappertutto e così via. Cambiano di residenza quasi continuamente, ma un giorno essi smettono di andare in giro. Alla fine lui si trova fermo da qualche parte e questo è stato un cambiamento nella sua vita, perché ora lui si trova in un solo posto. E se gli chiedete qual era il problema che veniva appena prima di questo, lui sbatterà quasi la testa contro il muro cercando di immaginare quale problema egli avesse che ha provocato quella cosa. Bene, in realtà egli non ha fatto niente per provocarla, assolutamente niente. In altre parole, il cambiamento in questo caso particolare è altrui determinato, non è determinato dalla persona. Così ci possono essere dei cambiamenti altrui determinati e tuttavia questi non emergeranno nell'assessment tramite reazione al meter. Di conseguenza l'assessment diventa necessario quando si fa la sezione O di quel tipo di intensivo sui problemi di cui vi stavo parlando. È necessario fare l'assessment poiché esso elimina quei cambiamenti che sono avvenuti senza essere stati preceduti da un problema. Benissimo. Così, questo è l'ABC del criterio nascosto. Il criterio nascosto si sviluppa da problemi di lunga durata. L'individuo risolve il problema con il criterio nascosto. Egli ha risolto il problema qualche volta con un criterio nascosto e ha detto, beh, semplicemente non penserò più, lascerò che questa cosa pensi per me. Dovrei aggiungere un breve appunto su questo. Da dove deriva un circuito? Beh, francamente, troverete la prima citazione dei circuiti su Dianetics, la forza del pensiero sul corpo. Quindi non sono molto difficili da trovare. Sono molto ovvi, sono molto visibili. Potreste andare in giro a guardare e fare domande alle persone sui circuiti. Troverete un sacco di circuiti. Troverete circuiti che parlano, circuiti che causano pressioni, circuiti a colori e cose di tutti i tipi. Sono cose del tipo come fare a sapere. Questo è il fenomeno della circuiteria. Come lo distinguiamo da quello di una valenza? Le valenze rispondono alla domanda chi essere? Come aver ragione con una business? Come si può aver ragione con una business? Un circuito risponde alla cosa in un modo completamente diverso. Vale a dire, senza cambiare la business, come fai a sapere se hai ragione o meno? Sono due aspetti diversi. Un circuito fornisce informazioni. Una valenza fornisce business. Ora, un circuito, dal fornire informazioni, può passare a livello superiore di fornire ordini. Poi può passare ad un livello ancora superiore che è fornire ordini e comandi che sono al di sotto del livello di coscienza. Tuttavia queste cose si esprimono sempre, più o meno, come un somatico. Una persona sa che sono lì se ha luogo il somatico. La maggior parte delle persone vive in case frequentate da fantasmi. Ci sono un sacco di persone in giro che vi diranno che ci sono altri tetan che abitano il loro corpo. Questi sono semplicemente circuiti. Ogni tanto vi imbatterete in qualcuno che, dopo aver subito un grave shock, dice che migliaia di voci si volgono verso il suo corpo in tutte le direzioni, o in una dozzina, o in sei, o qualcosa del genere, e tutte queste voci gli parlano e così via. Farete esperienze di quel tipo con qualcuno? D'accordo. Un circuito è molto facile da installare e potete in realtà pensare e usare i circuiti in ogni momento. Un circuito non è una cosa cattiva. È solamente quando esce dall'autodeterminazione della persona, quando non è più sotto il controllo dell'individuo, che un circuito diventa una cosa cattiva. Una persona è totalmente rincitrullita in merito ai circuiti. Non ha più alcuna vita o ragione propria. Solo il circuito ha vita e ragione. E quando il circuito è in questa particolare condizione o stato di influenza, naturalmente fornisce un criterio nascosto. È giusto o sbagliato a seconda dell'aspetto del circuito o a seconda del suo comportamento. Esso dice all'individuo che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. L'individuo stesso non differenzia mai, non fa mai esperienza e non ha alcun criterio di giudizio e così via. Questo è un circuito in funzione. E questa circuiteria può essere installata molto facilmente dal tetan e viene installata da lui ogni volta che gli pare. È una delle cose più facili che un tetan possa fare e non c'è alcuna ragione per cui debba smettere di farlo. Noi stiamo parlando solamente del circuito ossessivo, al di fuori del proprio controllo. I circuiti che la persona installa sono spesso completamente razionali, ma lei ha ancora il controllo totale del circuito. La persona lo installa e lo conosce, vedete? Poi il circuito se ne va, non viene installato per sempre. Bene, prendete in considerazione una moto e dite a voi stessi: che cosa c'è di sbagliato nella moto? Vedete, in qualche modo installate un computer che è simile al motore di una moto o qualcosa del genere. Dite: caspita, eccolo qui e funziona in questo modo e raffigurate più o meno tutto quanto e funziona così, eccetera. E poi andate a letto quella notte e non avete più il motore della moto davanti a voi. Capite? Tesla, il grande personaggio Nikola Tesla, il quale ha inventato la corrente alternata ed un'incredibile quantità di altre cose. Ha installato il motore a corrente alternata e l'ha lasciato funzionare nella sua testa. Naturalmente non era nella sua testa. Egli probabilmente l'avrà messo da qualche parte. Non vorrei avere un motore a corrente alternata nella mia testa. Un motore nella mia testa, capite? Perché se l'ha installato bene, naturalmente era oliato. Comunque, ha installato il motore a corrente alternata e lo ha lasciato funzionare per 2 anni, semplicemente per vedere quali parti si sarebbero logorate. Già, era un periodo di tempo piuttosto lungo per lasciare funzionare un circuito, vero? Bene, tutto ciò dovrebbe insegnargli qualcosa, no? La persona ha installato un mock-up per scoprire qualcosa da esso, e non c'è niente di male in questo. Questo non significa che Nikola Tesla, come conseguenza, avesse un criterio nascosto. Non aveva alcun criterio nascosto. Sapeva di aver installato la cosa e sapeva che l'aveva smontata. Sapeva quando l'aveva installata e quando l'aveva smontata. Ma scoprirete che non c'è questo tipo di controllo sui circuiti quando sono ossessivi. La persona non sa quando l'ha installato, non sa perché l'ha installato, non sa perché sta ascoltando questi circuiti e non sa da dove vengono. Tutto ciò che sa è che deve obbedire a loro come uno schiavo. Vedete? Questa è la differenza. Potete installare dei circuiti che risolvono problemi matematici al posto vostro. Potete fare cose strambe di tutti i tipi con la vostra mente, capite? Non c'è niente di male in tutto questo, finché siete voi a farlo. Se lo state facendo voi, allora non potete farvi alcun male. Ma quando iniziate a seppellirli, quando dite «non sono più responsabile di questa cosa», oppure «questa cosa d'ora in poi mi dirà quale parte del circuito elettrico va in questo modo e quale parte va nell'altro modo». Il tipo guarda la sua casa e sente un «bzz, bzz, bzz». Questo è 8 vite dopo, capite? Lui sente nella sua casa «bzz, bzz, bzz» e sa che c'è qualcosa di sbagliato nella corrente. Un giorno o l'altro chiamate un elettricista e gli dite: «Come facevi a sapere che la casa era vecchia?» Beh, ho una strana sensazione, sapevo che c'era qualcosa di sbagliato nei fili o qualcosa del genere. E voi chiedete, come facevi a saperlo? Beh, non lo so, ma ho sempre questa sensazione proprio sotto la costola sinistra e così via. Posso sentire una specie di bzz bzz e così via. È molto facile da riconoscere. Questa è una circuiteria di conoscenza sull'argomento dell'elettricità, di cui egli non sa niente. Ve l'ha appena detto. Un tetan, vedete, è completamente capace di questa azione, di diffondersi nell'intera casa e di trovare qualsiasi cortocircuito in essa, e dice, zzz, beh, eccone uno, zzz, eccone un altro, zzz, eccone un altro, capite? Oh, beh, penso che dovremo risistemare i fili di quello. Un tetan è completamente in grado di fare questo. Quindi, se ne deduce, questa è una delle sue abilità. La base di questo consiste nell'installare qualcosa a funzionamento automatico e non assumere assolutamente nessuna responsabilità per esso. E ciò che se ne ricava sono guai. Se ne ricava sempre dei guai. Diventa un criterio nascosto e così via. Ma per averne installato uno, per essersi messo in una posizione di totale irresponsabilità e per averlo lasciato funzionare in modo completamente automatico, l'individuo doveva avere uno spaventoso problema appena prima di far questo. Appena prima di quello spaventoso problema si trovava in una tremenda confusione. Appena prima di finire in quella tremenda confusione aveva un sacco di withhold nei confronti di tutte le persone collegate alla confusione. Queste circostanze devono essersi verificate. Tutte queste circostanze devono essere presenti per districare un circuito, per avere un circuito installato in quel modo. Dovete prestare attenzione a tutte queste cose per districare il circuito. Benissimo. Com'è allora che un individuo finisce in questo stato? La vita era piuttosto attiva ed egli aveva dei withhold nei confronti di tutti quelli con cui era in contatto, riguardo a qualsiasi cosa o riguardo a qualche cosa di speciale o cose simili. Egli non è libero di comunicare in nessun modo. Sta trattenendo questo e sta trattenendo quello e fa un overt qui e dà un withhold lì e fa un altro overt da un'altra parte e le cose cominciano ad andare un po' male. Ovviamente egli non è in comunicazione con la cosa. Sta soddisfacendo il primo requisito di un circuito. Non è in comunicazione. Vedete, l'individuo che ha un circuito che gli parla dei fili elettrici della casa non deve mai pervaderla. Non deve mai comunicare con la casa. Non deve fare altro che comunicare con il circuito. E il circuito svolgerà tutta la comunicazione per lui, capite? Egli non deve fare niente al riguardo. Benissimo. Quindi egli ha tutti questi withhold e tutti questi overt contro tutte queste persone e la vita diventa piuttosto confusa. Essa diventa sempre più confusa e alla fine si arriva al punto in cui questa confusione si accumula fino a diventare un preciso problema. Che lui lo possa formulare o no, che lui ne sia consapevole o no a livello analitico, a questo punto questo non c'entra. Comunque deve essere un problema spaventoso. È un problema che può essere formulato. Ha fatto clic e lui si è ritrovato con un problema fra le mani. Poi, naturalmente, l'ha risolto. Ora, se aveste abbastanza withhold e overt, fareste blow. Se avete abbastanza overt e withhold nei confronti di qualsiasi persona o qualsiasi cosa o qualsiasi area, farete blow da quell'area o da quel corso dell'esistenza, se ce ne sono abbastanza. Benissimo. Dunque, l'individuo aveva uno spaventoso problema e ha fatto blow. Ha fatto blow dalla rotta che stava seguendo nella sua vita. E naturalmente questo ha prodotto un cambiamento. Il solo strascico del problema e della confusione, delle persone, dei withhold e di tutto che rimane uniformemente visibile è il cambiamento. Quando è cambiata la tua vita? Così, naturalmente, risalendo alla cosa, potete ritrovare il problema. Risolvete più o meno il problema e trovate le persone. Fate al tipo la verifica di sicurezza riguardo a quelle persone ed egli viene fuori dal nervosismo della confusione che dopo tutto è avvenuta anni addietro. Ma i suoi withhold lo hanno inchiodato in quel periodo di tempo. Egli è rimasto fermo e non comunica con quel periodo di tempo. Niente fa Aziz e quindi lui è bloccato lì. Questo naturalmente tende a mettere in moto un circuito, perché è un ritirarsi. Il punto di cambiamento è naturalmente un ritirarsi. Il punto di cambiamento della vita è un ritirarsi dal suo precedente cambiamento della vita, e così tutta la storia si riduce a nessuna comunicazione, nessuna comunicazione, nessuna comunicazione e poi nessuna comunicazione. Se egli vuole rimanere senza nessuna comunicazione in modo sicuro, deve usare una specie di periscopio. Ma dato che è molto pericoloso avvicinarsi all'oculare del periscopio, egli deve avere un periscopio che non solo guardi, ma che anche gli dica le cose. Quello è un criterio nascosto. Quando un individuo ha attraversato violentemente quel ciclo, ne esce fuori dall'altro lato guardando la vita attraverso un circuito. Egli non guarda mai la vita, è il circuito che guarda la vita. Egli non viene mai audito, è il circuito che viene audito. Quella è un'esperienza. E l'esperienza non deve avvicinare questo individuo. E ricordate, l'auditing è un'esperienza. Quindi, se l'individuo vive la propria vita tramite un via chiamato circuito, allora ovviamente il vostro auditing fa semplicemente parte del via e non raggiunge mai la persona. State cercando di audire la persona, non state cercando di audire il via. Quando l'auditing impiega un tempo tremendamente lungo, significa semplicemente che non state audendo un PC, state audendo un circuito. Non avete un tetano operante, avete una GE operante o un circuito operante. E tutta l'esperienza viene filtrata attraverso quel circuito. Questo vale anche per l'auditing. Anche l'auditing filtra attraverso il circuito. Il trucco nel fare la supervisione degli auditor sta nel dar loro qualche tipo di rundown che colpisca tutto questo e sgombri la strada. Possono farlo in modo molto trascurato, non lo devono completare in modo strabiliante. Sgombreranno comunque la strada dalla circuiteria in modo che la persona possa essere audita. Questo è ciò di cui consiste l'intensivo sui problemi ed è fatto su misura per un'attività di classe 2. Le persone possono essere addestrate a fare questo molto più facilmente di quanto possano essere addestrate a individuare le mete e i terminali. Perché? Perché l'azione sul terminale e sulla meta e il percorrere la scala di pre-heaviness richiede precisione nell'auditing. Una precisione molto, molto elevata e dura da raggiungere. Voi lo sapete bene perché proprio in questo momento state sforzandovi di raggiungere questa precisione. Questa cosa richiede una precisione straordinaria. C'è solo una meta, non dovete mai prendere la meta sbagliata. C'è un solo terminale, non dovete mai prendere il terminale sbagliato. C'è un solo livello della scala di pre-heaviness che dà reazione e non dovete mai audire il livello sbagliato. I comandi di auditing devono essere gli esatti, precisi comandi di auditing. L'individuo che va su e giù per la traccia deve essere audito seguendo esattamente ciò che rileva l'emitter, con precisione. Quando è flat, è flat. Quando non è flat, non è flat. Inoltre, l'individuo non può essere audito con i rudimenti out, e tantomeno gli si può fare l'assessment se i rudimenti sono out. Questo è un livello di auditing molto preciso, capite? A classe 2 si ha un altro livello di auditing che è impreciso ma efficace. Esso ha un ulteriore vantaggio. Quando siete intimiditi dal tipo che arriva dalla strada, questo risolverà il vostro problema. Il tipo arriva dalla strada e non sa molto di Scientology. Senza dargli un'ampia spiegazione generale sul soggetto, non riuscirete facilmente a sedervi ed iniziare con lui un modulo 3. Non troverete degli auditor che lo fanno con molta scioltezza. L'individuo, non sapendo qual è l'obiettivo di tale azione, sentirà che si sospetta di lui e avrà qualche rottura di RC con le persone che gli stanno facendo ciò. Ah beh, con una persona di questo tipo percorrete molto semplicemente questo intensivo sui problemi. Di che si tratta? In essenza si indirizza al passato ed effettua le verifiche di sicurezza più fondamentali che possono essere fatte con un individuo, senza andare molto sul personale con lui. Quando egli è pronto ad esprimersi più apertamente e voi avete tolto di mezzo i criteri nascosti, potete naturalmente dar libero corso a un modulo 3. Ora il tipo sa di che si tratta e lo vorrà. Rimarrà in seduta e tirerà fuori le cose. Saprà dove si sta dirigendo, perché avrà una realtà soggettiva su ciò che stava facendo a se stesso con i Withhold. Questo è ciò che ricava dal rundown. Dunque, questa cosa vi fa superare lo scoglio di come occuparvi di persone completamente nuove ed audirle direttamente. In realtà, potete prendere qualcuno qui fuori che sta semplicemente andando su e giù per la strada e dirgli: «Hai mai avuto dei cambiamenti nella tua vita e in che cosa consisteva la tua vita? Hai mai subito operazioni? Hai mai fatto questo? Hai mai fatto quello?» Non ha importanza. Potrebbe essere uno qualsiasi dei dati. Potreste chiedere alla persona una qualsiasi di queste domande, uno qualsiasi di questi dati che fanno parte del modulo, fino alla lettera O. La persona ci darà dentro insieme a voi e sarà dalla vostra parte. Ora, naturalmente, nella sezione O, egli sarà felice di dirvi tutti i cambiamenti che ha avuto nella sua vita. Saranno tutti molto felici di parlarvi di tutti i loro guai, difficoltà e cambiamenti. E sì, saranno molto felici di parlarvi dei loro problemi. Di sicuro. Naturalmente, la verifica di sicurezza non si svolge tra voi e la persona, si svolge tra la persona e persone che non sono presenti. Lei è perfettamente disposta a fornirvi withhold relativi a persone che non sono presenti. Quindi, questa è la risposta a come ci si occupa di persone completamente nuove. Quando eseguirete questo particolare rundown, che dovrebbe essere pubblicato fra breve, vedrete che in questo modo un individuo può essere audito. Praticamente qualsiasi livello di caso diventa audibile se lo si affronta in questo modo. Non richiede assolutamente alcun modo specializzato di nessun tipo. Anche l'auditor più impacciato sarebbe felice di sedersi lì e farlo. L'ho sviluppato in questo modo per questa ragione. Ho scoperto che gli auditor compileranno i moduli. Non è una cosa sarcastica. Guarda caso, questo è il comune denominatore di tutti gli auditor. Essi lo faranno e lo faranno molto bene. Costruiamo anche il resto su questo fondamento e proseguiamo da questo punto nel percorrere qualche procedimento lungo il livello e ce l'avremmo fatta. Come potremmo sbagliare? Ok. Bene, è stata necessaria un bel po' di riflessione per mettere a punto tutto ciò, come pure un bel po' di osservazione e così via. Spero ne facciate buon uso. Grazie.